Amici di Zaino. Amici di Zainet.
Amici di Zaino.
Ed eccoci in studio sulle frequenze di Radio Jeans. Buongiorno da Chiara Falcone e da Chiara Colasanti.
Buongiorno.
Ritorniamo all'appuntamento con la musica emergente. Questa volta ci spostiamo in Italia. In Italia e precisamente nella capitale, a Roma. Perché ospiti di oggi sarà un gruppo appunto del tutto romano, i Rain. Ma prima ancora di andare nel vivo della nostra trasmissione, andiamo a sentire la scheda di presentazione.
Gruppo numerosissimo di Roma, sono ben 8, nati nel 1999 e da allora sperimentano un proprio modo di fare e promuovere musica. Nel loro curriculum vantano ben 500 concerti e oltre, in Italia e all'estero. Vincitori di molti importanti festival folk e non solo, sono fedeli all'infedele idea di Pacianca, coniata da Manu Chao, fedeltà che viene ampiamente premiata. I Rain sono fedeli anche alla politica del costo equo, costituendo un fenomeno alternativo di modello di musica, equa e solidale. La prima tiratura del loro secondo album, Occidente, è stata letteralmente polverizzata. Non ci resta che conoscerli meglio, no?
Bene, eccoci tornati in studio, sempre a Radio Jeans, sempre ad Amici di Zainet. Ringraziamo Gaia Ravazzi per aver letto la scheda sui Rain e Chiara, cominciamo a dare qualche coordinata in più prima che arrivi il nostro ospite in studio, appunto Gianluca Bernardo.
Allora, i Rain sono nati nel 1999 e sono una delle realtà romane più consolidate. Sperimentano da sempre un modo personale di fare e promuovere musica e infatti propongono una delle più interessanti modalità di approcciarsi al pubblico, con un'idea di musica equa e solidale che ha colpito particolarmente il pubblico, facendo sì che hanno venduto tantissimi CD pur non essendo iscritti alla SIAE, che è stata una scelta veramente coraggiosa e particolarmente apprezzata nell'ambito. E il loro CD Occidente, che è uscito nel 2008, è veramente un gioiellino del genere.
Benissimo, allora andiamo ad ascoltarci subito una hit dell'ultimo lavoro Occidente, Genova.
Caschi lucidi della polvere delle strade, del dolore dei vostri fratelli. Voi cani da guardia delle guardie, riflessi negli specchi, in equilibrio quasi perfetto.
Ragazzi, c'è uno sgombero in diretta.
Avete preso alle spalle e non ho potuto fare altro che gridare. Tutto questo odio, pensavo, non porterà di certo a nient'altro di buono.
Stanno cercando di sfondare, stanno cercando di sfondare, stanno cercando di sfondare la forma.
Infatti da mesi che ormai non ci guardiamo più in faccia, nel sole asciutto del nostro futuro, in una giornata, in fin dei conti, potenzialmente tranquilla.
Vento l'incombenza di un colpo.
piazze fiorite di una democrazia da carro armato di ordini e perfezione e geometrie da prima serata. Verso le tre del pomeriggio avevate bisogno di nuovi ordini, nuove divise e nuovi ideali, perché quelli vecchi erano già lordi del sangue della gente, del sangue dei nostri fratelli. Le mani sugli occhi ma il cuore sempre da una parte sola, e tu che piangi mentre dici ma non vedi, non lo vedono, che così li ammazzeranno.
Eccoci tornati in studio su Radio Jeans, sempre ad Amici di Zainet. Abbiamo ascoltato questa canzone molto dura che ci riporta dritti dritti ai fatti di Genova, appunto del G8. Allora, ci ha raggiunto qui in studio Gianluca Bernardo, che è il cantante e l'autore dei Rain, e ora lascio la parola alla nostra Chiara.
Allora, su Wikipedia quando si digita Pacianca c'è la descrizione e poi dopo ci sono dei gruppi che la suonano, tra questi gruppi siete anche voi. Ma cosa significa per voi questa scelta e questo percorso?
Ma l'idea, la definizione, ma anche il termine di Pacianca è un'invenzione di Manu Chao, una cosa che era nata alla fine degli anni Ottanta, quando lui suonava nel gruppo che poi lo ha reso famoso, che erano i Mano Negra. E il messaggio che allora fu lanciato era quello di poter affrontare la postmodernità in qualche modo, quindi il fatto che comunque tutti gli stili e tutti i generi erano stati già espressi fondendoli insieme. Il messaggio poteva essere riformulato attraverso la riformulazione dei singoli messaggi che c'erano già stati prima, e questo è un atteggiamento prima ancora che un genere. Quindi ognuno penso abbia il suo modo di fare Pacianca, è un modo di affrontare la globalizzazione che in qualche modo non la si subisce basta, ma si cerca di riprendere quelle schegge, quelle scaglie che ci sono qui a disposizione. Ad esempio la cultura popolare è messa a diretto contatto con invece elementi della cultura di massa, della cultura di massa globalizzata, poi come può essere anche il rock, il pop, la società del consumo. Ognuno poi trova, ripeto, la sua soluzione. La nostra è stata proprio quella di trovare questa sonorità che fosse comunque, che evocasse qualcosa di legato alla world music, come si chiamava 20 anni fa, però al tempo stesso che avesse una matrice italiana, che era forse un'operazione che, a parte qualcosa del parto delle nuvole pesanti, non era stato forse tentato, o comunque noi l'abbiamo tentato a modo nostro. Quindi penso che ognuno poi abbia la legittimità di fare un esperimento musicale. Fa piacere che se uno scrive Pacianca usciamo fuori noi, insomma, vuol dire che qualcosa abbiamo rotto le scatole abbastanza.
Invece l'idea della musica equa e solidale, il pensiero di utilizzare la pirateria, come si è sviluppato, come siete riusciti a arrivare a quest'idea, insomma?
Ma tanto per cominciare, non chiamandola pirateria, nel senso ribaltando il concetto e chiamandolo condivisione. Comunque ci troviamo in un'epoca di grossi cambiamenti, quello è indiscutibile. Tutta la grande industria, il modello proprio di diffusione, di monetarizzazione anche della musica, quello classico, è venuto meno ormai. E questo perché i file sono riproducibili all'infinito, con la banda larga si scambiano in pochi secondi. Ovviamente ai tempi del vinile questo era proprio tecnicamente impossibile. Quindi c'è anche l'esigenza di cogliere quali sono i possibili sviluppi di una situazione diversa. Sono sviluppi che sono sia artistici ma anche politici, secondo i nostri punti di vista. È politico pensare, ad esempio, che sia giusto creare un bacino di cultura che sia condivisa e condivisibile, ossia che per quanto riguarda la massa, la collettività, che usufruisce a titolo gratuito e senza fini di lucro, cioè non ci fa soldi, secondo noi è giusto e sano che il diritto d'autore faccia un passo indietro. Quindi liberare cultura è etico, poi conviene. Noi siamo stati strascaricati dal portale Giamendo. Il fatto di per sé che noi facessimo questa scelta, abbiamo anche rotto i rapporti con la SIA, ci siamo cancellati, comunque è stata una cosa un po' particolare, è stata una notizia, quindi comunque molti giornali anche nazionali si sono occupati di questa cosa, sicuramente ci è convenuto anche sotto questo punto di vista. E poi l'altra cosa che abbiamo riscontrato è che tutta la critica che viene fatta alla pirateria si fonda probabilmente su una grossa menzogna, che è quella che dice che se tu scarichi i dischi ne vendi di meno. Quello è l'assioma proprio che ti dico, cioè, vi ricordate la pubblicità che girava al cinema, ruberesti mai un'auto, no? Ecco, proprio questo era il concetto, cioè far pensare alla gente che se scarica un file sta rubando qualcosa, tanto cioè non rubi niente perché non è immateriale, no? È un algoritmo, quindi non è difficile mettersi in tasca un algoritmo. Quello è il primo passaggio. Secondo passaggio, tu non solo non rubi, ma gli dai una mano all'artista. E noi abbiamo venduto tanti dischi, tanti. Cioè, cifre che comunque in questo periodo la gente ti fa i complimenti, nonostante l'intero disco fosse ed è tuttora completamente scaricabile gratuitamente in rete. Quindi comunque era una provocazione lanciata un po' anche nel vuoto, volendo, perché non c'è effettivamente, era una frontiera inesplorata, e dopo un paio d'anni forse qualche conclusione si potrebbe trarre, anche insieme ai signori che la pensano diversamente. Noi siamo disponibili.
No, infatti la risposta c'è stata e come. Invece ascoltando l'album, comunque l'impegno politico viene fuori in maniera diretta e forte, in un momento in cui ce n'è molto poco in giro. Comunque, come vivete questo impegno a livello che esprimete nelle vostre canzoni, e cosa vi porta a differenziarvi dal coro in questo momento di assenza di impegno?
Quando si scrivono delle canzoni, quando si cerca di esternare un concetto e si cerca di farlo in maniera onesta, semplicemente si reagisce a quello che uno ha davanti con gli strumenti che si è costruito nel tempo, quindi studiando, leggendo libri, andando a scuola e riflettendo, ragionando. Quindi spesso hai avuto dei buoni insegnanti, dei buoni maestri di vita e sui libri, e magari quello che vedi, io penso che quello che abbiamo di fronte in questi anni sia talmente negativo, ma in maniera importante, che non serve un filosofo per rendersi conto che qualcosina non funziona più. Per cui semplicemente anche in questo caso io non credo che noi abbiamo dei grandi meriti, agiamo di riflesso a degli stimoli, ma in maniera secondo me anche abbastanza pacata, nel senso che è vero che i dischi sono politici, ma poi la politica fa parte della vita di tutti i giorni. Anzi, abbiamo sempre cercato di non seguire quel tipo di testo che in qualche modo poteva essere anche messo in piazza durante la manifestazione, per capirci. Mm-hmm. Anche se poi vengono utilizzati nei testi alcune parole come regime, come anarchia, si parla, in realtà quelle parole sono sempre legate al reale significato del termine, non servono a evocare qualche cosa o a creare un facile consenso intorno a un termine. Per cui abbiamo anche avuto questo tipo di accuse, ci hanno detto che eravamo un gruppo da primo maggio, senza poi tra l'altro esserci mai stati, quindi almeno quello. E invece no, in realtà ti dicevo, sono delle riflessioni. Una cosa importante su questo disco, su Occidente, e anche sui lavori che stiamo preparando adesso, la riflessione grossa è sulla società del consumo, in sostanza. Comunque è quella l'origine delle storture, di buona parte delle storture politiche a cui partecipiamo. Non credo sia il berlusconismo è una delle evoluzioni, ma non è il male assoluto, ci sono dei problemi più profondi e sono stati rilevati per esempio da un intellettuale come Pasolini. Noi abbiamo messo un pezzo di una rete, una delle ultimissime cose che lui ha fatto alla fine della prima canzone, Occidente, in cui questo lui chiama fascismo la società del consumo, perché ha una capacità di omologazione inedita. Quello poi va a stridere quando magari visiti i posti che stanno al sud, ad esempio, visiti posti in cui resiste una forma di cultura altra, diversa, alternativa, e allora lì ti accorgi di quanto la televisione, di quanto l'idea della società del consumo abbia rappresentato un attacco frontale. E e proprio analizzando quei contrasti si fa politica, né più né meno.
E invece una curiosità quasi personale: Discorsi a vapore,
sì.
Come è nata? Nel senso che è comunque
un po' fuori
un po' fuori da quello che l'album aveva abituato, nel senso che è anche una delle ultime tracce. Quindi quando si sente invece questa canzone, poi c'è Valentina Lupi che canta.
Ma in realtà il disco nasce dall'intreccio sostanzialmente fra due tematiche, che sono una, quella politica sicuramente, quella del viaggio, comunque quella dell'osservazione della realtà, quindi in qualche modo si rivolge all'esterno e lo analizza. E un'altra invece è una tematica più personale, che verte tutto attorno alla stessa, storia d'amore, in sostanza, che subisce delle evoluzioni, cioè sono momenti in cui magari sono dei ricordi belli, dei momenti in cui invece c'è il dolore per la perdita. Discorsi a favore è semplicemente uno dei punti in cui questo quest'altro filone esce fuori senza avere mediazioni o senza essere interconnesso con l'altra parte, tutto qua. Per cui magari ti capita di trovare delle canzoni in cui veramente l'osservazione politica di una cosa è assolutamente attaccata o fusa con una parte interna, personale. Ad esempio la canzone Grand Tour, che parla di un viaggio fatto con la Vespa nel sud, proprio nel momento in cui c'è una sofferenza anche personale che non c'entra nulla né con il sud né con la Vespa né col viaggio, e si fondono insieme le due cose, e l'immensa galera sarebbe questo poi. E invece Discorsi a favore semplicemente è soltanto quell'aspetto lì, emerge la parte forse più romantica, non saprei come dire, già arrossisco solo l'idea.
Al momento meno male che siamo in radio, dai,
sì, facciamo cose più meno personali adesso. Le canzoni nuove sono più politico, perché siamo un po' incazzatelli.
Ecco. E quindi, dato che c'è un interesse personale, direi di andarci ad ascoltare Discorsi a vapore.
Avrei mai potuto amare una ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere Amélie Poulain. E Parigi scorre lenta, mi chiedi se ho dei sogni da levarmi dalle scarpe, e un sorriso ti si forma tra la fronte ed il volto. Tu che potresti pure essere nata qua, tanto Parigi non lo sa. I turchi, i tunisini e gli indiani, i russi, i polacchi, qualcuno ha lasciato i cannoni a Montmartre con l'esercito proprio fuori la città. E i treni vanno veloci sui vapori dell'ideologia. Quando parti non torni più indietro.
Le piazze, i mercati, le case, la gente che passa e va via, gli studenti e la polizia e le battaglie di 200 anni fa.
Avrei mai potuto amare una ragazza che non avesse qualche cosa di rosso, un sorriso o un sogno nascosto da regalare solo a chi dice lei. E Roma è bella di maggio, con l'ombra degli olmi sulle case, però c'è voluto coraggio. Le solite scuse. amare una ragazza che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere Amélie Poulain, non avesse sognato d'essere Amélie Poulain.
Ed eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato Discorsi a vapore dei Rain qui ad Amici di Zainet e continuiamo a parlare di questo bellissimo CD Occidente. Per esempio c'è l'altra canzone che abbiamo ascoltato all'inizio, Genova, giusto Chiara?
La struttura è particolare, nel senso che il fatto della canzone iniziale, poi l'intermezzo in cui c'è la testimonianza e poi la canzone continua, cioè c'è un'altra canzone, è comunque qualcosa che colpisce. Poi parlo a livello personale, nel senso che prima si viene catapultati nella dimensione di quella Genova, di quel momento, poi le parole sembrano quasi sottolineare ancora di più quella difficoltà che c'è stata, quel problema che c'è stato, e la musica poi comunque continua e fa riflettere. Com'è nata l'idea di una canzone composta così e in generale, come dicevi prima, il fatto di dover far riflettere le persone e dare spunti? Volevo solo dire che ci sei riuscita alla grande, nel senso che questa qui proprio.
Ma probabilmente sui fatti di Genova era un discorso personale che in qualche modo doveva uscire fuori, e uno poi scrivendo le cose le supera anche in qualche modo, le tira fuori, le rende pubbliche, le guarda insieme agli altri, ci riguardiamo e poi riesce pure a dirgli vabbè, mo ti abbiamo visto. Io ho 17 anni quando successero quei fatti, non sono mai stato a Genova, è stato una grande, per me è stato un grande rimorso in seguito non essere andato, forse perché ho avuto paura, forse perché non capii fino in fondo di cosa si trattava, però ero incollato alla televisione, guardavo stupefatto quello che stava succedendo. Era poi a 17 anni non hai neanche la capacità di fare un passo indietro, le immagini ti arrivano dritte in faccia senza nessun tipo di scudo mentale, non riesci a, forse neanche dopo si poteva di fronte a quelle immagini in realtà, però lì fu molto molto violento. E io trovo che nella canzone Genova, al di là del testo, anche in quel caso mi rilascio al discorso di prima, anche lì per esempio non c'è questa ostentazione di, non vuole celebrare nulla, non ci sono figure da ricordare, è semplicemente una canzone sulla violenza in sostanza e sulla repressione. E io trovo che le parole che riportate, l'intervento che in fondo che è di uno dei capi della Celere, se non sbaglio, che fece una testimonianza, una trasmissione Rai, molti anni dopo, 5 anni dopo quei fatti, siano ancora più violente delle immagini della canzone. C'è qualcosa di
tremendo.
Di tremendo. Quello era l'idea che volevo in qualche modo rendere. Anche forse la musica, quel senso ossessivo, martellante, anche, c'è molta elettronica poi, quindi anche qualcosa di non umano. Ecco, io penso che la violenza che si sviluppa poi in quei giorni è qualcosa che fa parte della nostra generazione fondativa. Noi abbiamo visto per la prima volta che cosa può succedere, questo è quello che è successo proprio a Genova. Mm-hmm. Cioè si è spalancata una finestra, ma non era su un altro mondo, era il nostro.
Parlando di Occidente, appunto, le collaborazioni che sono nate in queste 20 tracce sono tantissime. Come sono nate e cosa hanno significato per i Rain?
Noi abbiamo sempre creduto che tra musicisti, tra persone comunque che cercano di esprimere un contenuto artistico, dai, proviamoci. Più si cerca di collaborare, più si cerca di stare insieme, di scambiarsi opinioni, di concetti, di crescere, meglio è. Anche se questa cosa poi non devo dire, non succede sempre. C'è anche ci sono anche delle diffidenze, delle gelosie ogni tanto, non avviene in maniera così frequente. E noi invece abbiamo cercato proprio di avvalerci di questa, che è una sono collaborazioni importantissime che poi hanno dato un sapore alle varie canzoni. I musicisti intervenivano a messaggio aperto, cambiavano delle volte proprio il senso stesso delle strutture dei pezzi, quindi non si trattava soltanto di dargli uno spazietto per comparire. È stato veramente un lavoro
sociale,
sì, collettivo per certi aspetti. E questo per dire che è importantissimo mantenere un atteggiamento aperto. Quello sì, abbiamo avuto la fortuna, comunque Roma in quegli anni, 2006, 2005, 2007, era una città diversa da quella che adesso. Io adesso la trovo veramente ingrigita, la trovo tetra, provinciale, peggiore.
In cosa è cambiata?
Sarà banale, ma è cambiato il sindaco. Non ci sta molto da comunque è al potere adesso una forza politica che ha altri interessi, che probabilmente si preoccupa di costruire lo stadio della Roma e della Lazio, quindi saranno contenti i tifosi. Ovviamente chi campava di cultura, chi era contento nel vedere che a un certo punto avevi quasi la sensazione di muoverti in una città europea, ecco, all'improvviso ritrovarsi invece in provincia di Caltanissetta è un po' complicato, perché questa è la situazione. E di conseguenza, comunque, dicevo, tutte quelle dinamiche sociali proprio tra musicisti si sviluppano in quell'ambiente lì. Comunque c'erano concorsi, c'era la notte bianca, c'era tantissima roba, la gente si incontrava, tutta la leva di quegli anni ebbe modo di dialogare. Noi abbiamo cercato in qualche modo di avere vicino gli amici che erano stati con noi, dandogli poi uno spazio fisico che fissasse per sempre quel momento, perché poi un disco una volta che l'hai fatto è quello.
Com'è un live dei Rain?
Spero figo, perché ultimamente c'è un sacco di gente, quindi com'è un live dei Rain? Noi dal vivo, il disco c'ha momenti differenti, ha momenti un po' più forti, anche momenti un pochino più riflessivi, perché poi le canzoni non sono un po' come i vestiti, no? Quando fai estate non te lo metti in maglione e viceversa, e quindi il disco è un po' diverso. Invece dal vivo è sempre estate, nel senso che invece che lì cerchiamo di offrire la parte più che ha un impatto maggiore, comunque, che può in qualche modo coinvolgere il pubblico in maniera più massiccia, considerando che poi il concerto, io questa cosa un po' ne soffro, però vabbè, fa niente, non è un momento in cui si ascoltano i pezzi, uno si mette lì e dice, ma secondo me questo passaggio, la gente si beve la birra, balla, si diverte, e quindi è giusto anche così, non si possono attaccare i sermoni. Discussioni lunghe e giorni ci sono state tra di noi su questa cosa, sì. Però prendo atto, mi arrendo all'evidenza, insomma. E quindi il concerto dei Rain è un concerto figo in cui ci si diverte. Venite.
Il momento che non scorderai mai a livello musicale?
La prima volta che passa il pezzo di un radio, penso sia una cosa. Mi ricordo che non riuscivo a capire perché era partito il lettore CD, perché ero convinto fosse il lettore CD. Invece poi ho visto che era selezionato su radio. Penso sia come trovarsi di fronte a un proprio doppio. Poi dopo t'abitui, se no ogni volta saresti in terapia dopo un paio di ascolti. Però la prima volta è veramente sorprendente, non è descrivibile.
Bene, allora salutiamo e ringraziamo Gianluca Bernardo, ricordo, cantante e autore dei Rain. Grazie per essere stato qui con noi ad Amici di Zainet. E adesso è arrivato il momento della nostra rubrica fissa. Chi era costui? Non è Carneade, non vogliamo parlare di Manzoni, non vi preoccupate, no. Ragazzi. Perché? Perché durante questa rubrica che faremo? Ascolteremo sostanzialmente la canzone, o comunque uno dei primi esperimenti di un artista che oggi è famoso. E poi appunto ne parliamo. Quindi oggi ascoltiamo una sigla. ATPC o atipici. Vi dice qualcosa questo nome?
Penso di no.
Penso di no. E allora prima ascoltiamocela e poi parliamo.
Vorrei fermare il tempo prima che sia troppo tardi, per non rinchiudere i miei sogni nell'album dei ricordi. Resisterò, cascasse il mondo, mi aggrapperò, salto al traguardo, arriverò pronto a scommettere quello che ho.
mi fermo per un inventario, ripercorro la mia vita mentre strappo un'altra pagina dal calendario. Il tempo vola senza lasciare traccia alcuna, sulla mia faccia solo un'altra ruga. Non so se il gioco vale la candela, la strada ancora lunga ed è in salita, non mi è rimasto nulla tra le dita. Mi viene la pelle d'oca se ci penso, è un conto alla rovescia come una clessidra, una guerra contro il tempo. Ma non rinuncio, il mio futuro è in bilico, quindi ho l'obbligo di dargli un senso. La musica è il mio stimolo, non c'è seguito senza un microfono, come non c'è vita senza ossigeno. Mi gioco le mie chance, continuo il tour de force. Non voglio che il mio sogno si trasformi in amarcord. Ci metto tutta la rabbia che ho in corpo, ma se qualcosa andasse storto, chi ripagherà di tutto il tempo perso? Ogni giorno è tatuato sopra la mia pelle, è scritto in me come il destino tra le stelle.
Vorrei fermare il tempo prima che sia troppo tardi, per non rinchiudere i miei sogni nell'album dei ricordi. Resisterò, casca se il mondo mi aggrapperò saldo, al traguardo arriverò, pronto a scommettere quello che ho.
Lungo l'orologio appesa alla parete della cameretta, in balia del ticchettio della lancetta. Navigo nel tempo, metto a fuoco ogni momento, ripenso ad ogni aneddoto che tengo dentro. Ho i nervi tesi, in piena crisi, avaro di sorrisi, ma non intendo prendermela easy. Quando la pazienza si frantuma vedo che è soltanto terra e non la luna, ma vago ancora in cerca di fortuna. Ho un sogno nel cassetto che devo portare a termine, al limite di una missione impossibile. Cammino a piedi nudi su una fune senza protezione, solamente spinto dall'orgoglio e dall'istinto. Non mi do per vinto, vado contro vento e quasi soffoco. Sono in un dirupo appeso solo al filo del microfono. C'è chi la chiama crisi giovanile esistenziale, io la definisco solamente voglia di spaccare. Ma il tempo stringe, non mi aspetta e passa inesorabile. Vorrei schiacciare pausa per fermare questa immagine. Dovrò essere in perfetto orario per strappare un applauso prima che si chiuda il sipario.
Vorrei fermare il tempo prima che sia troppo tardi, per non rinchiudere i miei sogni nell'album dei ricordi. Resisterò, casca se il mondo mi aggrapperò saldo, al traguardo arriverò, pronto a scommettere quello che ho. Vorrei fermare il tempo prima che sia troppo tardi, per non rinchiudere i miei sogni nell'album dei ricordi. Resisterò, casca se il mondo mi aggrapperò saldo, al traguardo arriverò, pronto a scommettere quello che ho.
Bene, allora, questa voce mi sembra un po' inconfondibile.
Leggermente, penso che l'abbiano riconosciuta.
In molti. Dovremmo fare un live con gli SMS per una specie di televoto. Allora, Chiara, di chi si tratta?
Si tratta di Tiziano Ferro, alla giovane età di 18-19 anni, quando era un corista degli Atipici, oltre che dei Sottotono poi dopo. Il timbro è impossibile da non riconoscere, e anche le persone che non amano particolarmente il suo stile o il suo genere devono ammettere che come voce è abbastanza portentosa, diciamo. Questi sono veramente gli esordi. Era quando ancora pesava quasi 111 kg, quando ancora era il goffo ragazzo di provincia che non sapeva come esprimersi, prima insomma che la maga Mara Maionchi facesse le sue magie insieme a Salerno e lo portasse a diventare quel fenomeno che è diventato inizialmente, truccandolo con chili di cerone e quant'altro, e adesso invece in una veste un pochino più matura, anche perché arrivato a 30 anni, quindi è cresciuto particolarmente, emozionando chi si è lasciato emozionare.
Sicuramente. Parlando di questi esordi, quindi lui nasce come corista, ma non nasce subito la sua carriera artistica come cantante, no?
No, lui sin da quando aveva 7 anni registra sotto il divano, sotto il letto, delle cassette con delle sue canzoni che poi ha inserito come bonus track in Nessuno è Solo. Sono delle canzoni tenere, perché comunque è una voce di bambino registrata e quant'altro, però uno rimane abbastanza scioccato dalla crudeltà di certe parole, da quanto è diretto e dai pensieri che poteva formulare un bambino di 7 anni, insomma.
Faccio un esempio.
Ad esempio c'è una parte di Gli occhi, che è una canzone che ha dedicato alla sua prima fidanzatina, primo amore, che dice che gli occhi della bambina esprimono un dolore come se l'avessero ucciso il suo migliore amico. Quindi è una cosa che, insomma, a 7 anni non è così...
Beh, già prometteva bene.
Sì, esatto, le sere nere già erano già in programma. E quindi comunque lui è nato inizialmente come corista, addirittura in un coro gospel, quello di Latina. Poi dopo ha cominciato a essere preso nelle tournée dei Sottotono, degli Atipici, appunto. Durante la tournée dei Sottotono racconta che mentre i cantanti andavano a folleggiare, a fare festa, lui stava in camera in albergo a mangiarsi le merendine. E poi si capisce perché è arrivato a 111 kg, insomma. E con l'esperienza di Sanremo aveva provato a entrare nell'accademia e era stato preso. Poi però non ha passato le selezioni, però Mara naturalmente l'occhio lungo ce l'ha avuto da sempre, quindi l'ha contattato, l'ha preso sotto la sua ala, l'ha fatto dimagrire. E poi dopo è uscito nel 2001 Perdono, Rosso Relativo e addirittura Perverso, che è uscito con 111 due anni dopo, era una delle prime che ha fatto insieme a Perdono.
Ho capito, ma questo Rosso Relativo, tu che sei tanto esperta, ma
cos'è? È peggio dell'Araba Fenice, nel senso che a un certo punto ci sono varie teorie, nel senso che lui non ha mai chiarito perfettamente cosa sia. Si pensa che sia il colore di una passione deviata, nel senso che è uno dei primi amori nati su internet ed era un'esperienza della cugina. Però è una delle varie interpretazioni, perché poi ci sono mille altre idee, mille altre teorie, non si sa.
Comunque ha fatto discutere, cioè, sì. Dalla questione omerica alla questione...
Ferriana,
possiamo chiamarla così, o ferrica.
Sì, però è anche legata alla radio in cui trasmetteva lui quando era giovane lì a Latina, perché comunque il titolo della radio aveva qualcosa con Russo, che al momento non mi ricordo, però era con Russo.
Ah bene, quindi forse questa è un'interpretazione, sì, mi sembra più fattibile, sì, però c'è molto di autobiografico nelle canzoni di Tiziano.
Moltissimo, qualsiasi cosa è un'esperienza che comunque ha fatto, a partire da Mio fratello, che è una canzone dedicata al fratello, ma dedicata anche a se stesso, perché alla fine non si capisce chi è che canta secondo Tiziano, se lui o Flavio. E poi tutto, cioè, nel senso, lui ormai vive e fa vivere in musica quello che prova.
Qualche altra curiosità che non sanno i fan?
Pensandoci adesso,
tutto quello che avreste voluto sapere su Tiziano e non avete mai osato chiederlo.
Ci sono due canzoni nei suoi due album, 111 e Nessuno è Solo, che per i più attenti possono essere accomunate non c'è niente di specifico, però è una sensazione. In effetti sono Non me lo so spiegare e Ti scatterò una foto, e sono nate entrambe in contemporanea, testo e canzone, le ha scritte tutte di getto e poi sono venute fuori così, mentre invece le altre magari scrive prima la canzone, poi il testo, la musica. Queste due sono nate in contemporanea e qualcosa, provate ad ascoltarle un attimino vicine e forse qualcosa vi dirà.
Una curiosità così da profana, allora, certe volte molte canzoni di Tiziano, queste diciamo di tema un pochino più serio, di storie finite, insomma, con questa malinconia che si respira, sì, insomma, ogni parola, sono abbastanza chiare, il messaggio arriva. Ci sono altre che io definisco totalmente enigmatiche, anche di tutt'altro sound, cioè un'esperienza diversa. Ad esempio la canzone Stop, dimentica. Ma che significa? Cioè, che vuol dire Stop, dimentica cosa?
È quello. Allora, lui è molto criptico in generale, anche su altre canzoni che magari sembrano più spensierate magari dal ritmo, e invece il testo è qualcosa che lui ha partorito con difficoltà. Stop, dimentica è un invito a se stesso a dimenticare tutte quelle cose che l'hanno portato a comunque stare male, a avere difficoltà, perché comunque lui ne ha incontrate tante, ne incontra tuttora parecchie e penso che ne incontrerà, perché perché un tipo così sensibile non è molto facilitato nella vita, però e ringraziando il cielo perché almeno fa queste canzoni. Io sono una fan, non voglio offendere nessuno,
non si era
per
capito,
carità.
No, assolutamente.
E quindi comunque Stop Dimentica è una di quelle criptiche al massimo. Come sempre lui poi racconta qualcosa, però non si capisce mai veramente a fondo cosa voglia dire, anche perché unisce parole che non, cioè nel senso all'inizio sembrano quasi non avere senso l'una vicino all'altra, però l'effetto che creano è forte.
È forte, sì, anche perché il successo è sicuramente in dubbio, ma non soltanto in Italia.
No, esatto.
È questa la grandezza, no, che fa ben sperare per chi deve emergere adesso, perché in fondo appunto gli esordi li abbiamo appena commentati, non lasciamo intendere tutto questo
assolutamente
successo. E questo si deve quanto alla lungimiranza della produttrice in questo caso, o quanto anche alla forza di volontà, penso.
Esatto.
Un connubio
molto potente, sì. Comunque adesso poi lui è famosissimo in America Latina, anche se c'è stato quel problema delle donne che hanno i baffi in Messico. Che tempo che fa ha detto che le donne messicane hanno i baffi.
Ah, e quindi ha sconvolto l'opinione pubblica.
Hanno bruciato le sue immagini in piazza addirittura.
Mamma
sì,
mia, è stato nemico pubblico.
Sì, è stata una cosa tremenda. E poi vabbè, in Spagna ha spopolato, addirittura ha cantato in portoghese, in inglese, in francese. Se non mi sbaglio c'era anche per una versione di Perdono con il ritornello in tedesco, ma non vorrei sbagliare, perché lui è poi molto interessato alle lingue. Infatti è laureato in traduzione e interpretariato inglese e spagnolo. E è lui che si adatta ai testi in spagnolo. Adesso lui ha detto che vorrebbe spostarsi verso il francese, però al momento non si sa ancora nulla. Intanto lo spagnolo resta.
Bene, allora salutiamo Tiziano, perché siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Quindi io ringrazio Chiara per la sua preziosa collaborazione.
Grazie a te.
Ricordo i modi per interagire con noi: il nostro gruppo su Facebook, Amici di Zainet Domani sul Palco. Iscrivetevi, proponete, postate, insomma,
fatevi sentire.
Esatto. E poi naturalmente il nostro sito internet www.radiojeans.net. È davvero tutto. Chiara Falcone vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi amici. Ciao!
Amici di Zainet. Amici di Zainet.
Amici di Zainet.